Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Dolomiti. Io sono Maura Pettoruso, come sempre Jacopo Candela in regia. Anche oggi vi porteremo all'interno dei teatri con una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Oggi andiamo a Bolzano come produzione, perché parleremo di uno spettacolo prodotto, coprodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto. Parleremo di Eichmann, dove inizia la notte, uno spettacolo di Stefano Massini. Ne parleremo con i due attori protagonisti, due grandissimi attori, Paolo Piero Bon e Ottavia Piccolo, e con il regista Mauro Avogadro. Come sempre, come nostra abitudine, per farvi entrare un po' meglio all'interno delle chiacchiere che poi andremo a fare nelle atmosfere dello spettacolo, ci ascoltiamo subito un piccolo estratto proprio di questo lavoro.
C'erano altre vie, c'erano altri modi. L'ho sempre pensato. Potevamo prenderli tutti e spostarli nel Madagascar. Avevo già pronto il piano, le navi, tutto studiato, tutto predisposto. I dettagli. Era una soluzione idonea, più che idonea. Un'isola, lontana, buon clima, bel paesaggio. Eppure c'era l'ipotesi polacca, la studiai io stesso, trapiantarli tutti in una specie di piccolo stato ebraico, a Nisko, fra Lublino e Cracovia. Rispetto al Madagascar c'erano aspetti più semplici da gestire. Sarebbero stati autonomi. Loro leggi, loro cultura. Dove stanno? Là. Niente rumore. Niente morti. Avremmo risolto il problema.
Ed eccoci rientrati dopo aver ascoltato questo estratto dello spettacolo Eichmann, dove inizia la notte, che vedremo presto a Trento. Abbiamo ai nostri microfoni il protagonista di questo spettacolo. Abbiamo con noi infatti Paolo Piero Bon, un grandissimo attore di teatro, di cinema, di televisione, insignito di svariati premi. Buonasera Paolo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Eccoci qua Paolo, il ruolo che tu sei costretto insomma a interpretare è un ruolo complicato, un personaggio complicato come quello di Eichmann. Allora ti faccio subito una domanda che mi crea curiosità: come ci si approccia a un personaggio così semplice, forse da alcuni punti di vista banale, ma forse estremamente distante da te, dalle persone?
Sì, la sfida è quella di accorciare le distanze in realtà, e proprio anche con la chiave che offre Hannah Arendt sulla ormai inflazionata appunto frase "la banalità del male", che in realtà non è così semplice il discorso, perché la sfida è quella di riconoscere in tante partenze, dico partenze quindi non arrivi come può essere la catastrofe nazista, ma partenze comportamentali come l'arrivismo, il carrierismo, la mediocrità, l'ottusità, l'egoismo ad oltranza, eccetera eccetera, il farsi strada disseminando cadaveri, anche come dire metaforici, ci accomuna e ci rende un po' più vicina alla figura di quanto possa essere un appunto un mostro ultranazionalista avulso con la svastica lontano nel tempo, e quindi renderlo di una fruibilità appunto inquietante, perché ci si può riconoscere, ripeto, nelle partenze comportamentali. Quindi Eichmann nello spettacolo, andando nello specifico, è entrato nell'SS ignorando totalmente il Mein Kampf, ignorando il testo di Hitler, ignorando la teoria arianesimo, eccetera, eccetera, ma solo per avere una divisa perfetta, gli stivali puliti, prendersi uno stipendio, gestire, comandare. Insomma, è un discorso che ha fatto e che nel testo c'è, che riguarda molto di più la superficialità, la mediocrità, la banalità, piuttosto che una reale ideologia nazista.
E Paolo, una domanda difficile, da attore insomma, c'è qualcosa a cui tu ti sei ispirato in qualche modo, forse anche di te stesso, qualcosa di piccolo che però ti connetteva con questo mondo?
Ma guarda, io arrivo a dirti queste cose che alla fine sei sul palco, non è che sei ad Auschwitz o da qualche altra parte, però devi far lavorare molto l'immaginazione più che l'immedesimazione. E nelle nostre piccole piccinerie, nelle nostre piccole meschinità, rispetto al testo di Stefano Massini, ci sono molte analogie, perché anche, ti parlo proprio di me, di una carriera che può essere quella dell'attore, che inevitabilmente porta a precludere altre cose in virtù di una concentrazione, di uno star sul pezzo, e questo riguarda tanti lavori, tante persone, e magari certe dimensioni di affetto vengono un attimo trascurate, altre cose vengono non viste, si va avanti per tanti periodi perché non si può fare altrimenti in maniera ottusa. Ora, con le debite proporzioni, allargando tutto questo, ma individuandogli una noce, un centro, si arriva poi a sviluppare un personaggio di quel tipo,
che poi,
quindi lavorando su se stessi praticamente.
Certo, che poi è quello che insomma dovrebbe accadere sul palcoscenico, poi questa strana immedesimazione che poi anche il pubblico può accogliere. Paolo, com'è stato lavorare con Ottavio Piccolo e com'è stato lavorare con il regista Mauro Avogadro?
Allora, con Mauro io avevo già lavorato in un precedente spettacolo che era Fine Appena Ora. E Mauro è, secondo me, l'allievo erede più legittimo che c'è di Ronconi in questo momento, e per cui benissimo, devo dire. Poi c'è subito una dimensione affettiva, empatica, che ti permette di lavorare al meglio. Con Ottavia è stata una piacevolissima scoperta, perché a parte appunto l'attrice che è, ho trovato una persona molto schietta, tranquilla, anticonvenzionale, simpatica, e devo dire che Ottavia è sempre molto sorridente. Questo insegna molto, perché anche nei momenti un po' più difficili o di crisi, tutti i volte c'è sempre Ottavia molto positiva e sorridente, per cui avercene di compagni di lavoro così.
Beh, Paolo, ti chiedo un'ultima cosa: al pubblico che verrà a vedervi a Trento, a Bolzano, ma anche quello insomma che ha incontrato in questa lunga tournée, che cos'è che si porta a casa, che cos'è che si porterà a casa di questo Eichmann, del tuo Eichmann?
Guarda, devo dirti una cosa, che noi abbiamo avuto in coincidenza, anche abbastanza, come dire, inquietante, il 24 febbraio abbiamo debuttato al Piccolo ed è stato il giorno di Putin a Kiev,
certo.
No? Quindi anche involontariamente, anche immeritatamente, lo spettacolo, il testo e tutto hanno preso uno spessore più alto, sia da parte di chi lo riceve, quindi il pubblico, sia da parte nostra, cioè immediatamente le parole, le battute che andavano avevano tutto un altro peso, e per cui io mi aspetto quello che finora è successo, cioè un'attenzione dal primo secondo all'ultimo, e questo è veramente già tanto in questo periodo a teatro, dove tutto è nel mondo anche, e in Italia, perché è tutto frammentario, la soglia dell'attenzione è bassissima, è tutto molto spezzettato, la comunicazione è sempre meno, come dire, gerarchica in senso buono, non ci sono più le cose notevoli, cioè è molto tutto spalmato, e quindi concedersi un'ora e venti, un'ora e mezza di attenzione della vita degli spettatori, della vita tua, in un momento unico in cui c'è carne e ossa che parlano, non ci sono telefonini, non c'è social, non c'è nulla, è già un bel miracolo, è già un bel lusso, ed è quello che mi auguro accadrà per tutte le repliche fino alla fine, insomma.
Grazie Paolo Pierobon, lo ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, lo potremo vedere al Teatro Sociale di Trento dal 30 marzo al 3 aprile, e grazie Paolo di essere stato con noi.
Ma grazie a voi, grazie a te.
E noi proseguiamo ascoltando un altro estratto dello spettacolo.
9 novembre 38, notte dei cristalli, sinagoghe date alle fiamme, negozi distrutti, case devastate. Anche questo ve lo chiesero gli ebrei?
È stata opera di scalmanati, teste calde.
Che voi proteggeste?
Una cosa è la propaganda, altra sono le decisioni ufficiali.
E cosa decideste per l'esattezza?
La notte dei cristalli fece scoppiare non so cosa, non ce l'aspettavamo. A quel punto ci fu come un bivio. O con gli ebrei lasciavamo perdere, o diventava una cosa seria.
E non lasciaste perdere?
Bisognava decidere, o di qua o di là.
e fu scelto il di là.
Ben ritrovati su Retroscena, al teatro alla radio, sempre con Maura Pettoruso e un nuovo ospite ai miei microfoni. Abbiamo ascoltato infatti prima Paolo Pierobon che ci ha introdotti in questo Eichmann dove inizia la notte di Stefano Massini e adesso abbiamo ai nostri microfoni il regista Mauro Avogadro. Buonasera,
buonasera
Mauro.
Buonasera, ciao.
Buonasera Mauro. Allora, intanto ti chiedo che cosa è voluto dire per te come regista affrontare un lavoro che tratta insomma di un argomento assolutamente attuale, questo purtroppo lo dobbiamo dire, molto contemporaneo, ma piuttosto profondo, piuttosto spesso.
Sì, il come dire, in effetti, come dire, indipendentemente dalle cronache degli ultimi giorni terribili e che fanno ancora più associare il nostro spettacolo agli orrori che stanno accadendo, c'è da dire che, come dire, l'impresa è anche quella di dar vita a un incontro che Massini ha immaginato come impossibile realtà, cioè un incontro totalmente immaginario tra due personaggi così noti che vanno alla ricerca, come dire, lei di una possibilità di capire dove comincia il male e come è fatto uno che fa il male, in questo caso Eichmann. La scrittura di Massini è una scrittura molto asciutta e che permette molta libertà, nel senso che non ci sono costrizioni né sceniche né didascalie, quindi io ho lavorato molto con gli attori costruendo una specie di partitura sulla drammaturgia, proprio per dividere il testo nei vari temi in cui si sviluppa. Quindi è stata un'esperienza bella, forte e che mi piacerebbe non fosse così contemporanea.
Eh no, certo.
Ma è così.
Beh, insomma, questo vuol dire insomma che è anche una delle responsabilità, no, del teatro,
certo.
Continuare a specchiarsi nella realtà e farci specchiare. E com'è stato lavorare con Paolo e con Ottavia? Com'è che hai tirato da loro fuori, insomma, questi personaggi?
Ma devo dire che con Paolo abbiamo già precedentemente fatto 3 anni fa Fine Pena Ora al Piccolo Teatro di Milano, e quindi c'è un affetto e una stima reciproca. Con Ottavia siamo amici da 40 anni, abbiamo sempre solo lavorato insieme in forma di concerto come attori, però ci conosciamo molto bene. Tutto sommato Ronconi è passato, siamo passati da Ronconi sia io che lei, sia Paolo, quindi, come dire, io ci sono passato per 40 anni, gli altri un po' meno, però, come dire, abbiamo trovato subito un linguaggio comune e quindi non c'è stata nessuna difficoltà, nel senso che ognuno ha aderito all'idea di spettacolo che fondamentalmente è recitato con grande consapevolezza dei temi, ma come fossero un attore e un'attrice che si accostano a quei temi e non in una specie di identificazione da personaggio, perché poi sono due personaggi fantastici, cioè non abbiamo elementi, sono vissuti ma non sono costruiti come personaggi ma come funzioni teatrali che dipanano certi temi, diciamo.
Certo. E tra l'altro prima Paolo anche ci raccontava del fatto che insomma non è la prima volta che lavorate assieme e ha detto questo di te, ha detto che secondo lui tu sei il giusto, il corretto, il logico discendente di Ronconi sulla scena italiana. Ti senti?
Ma come dire, cioè, questa è una responsabilità
enorme.
È che fondamentalmente, avendo lavorato così tanti anni assieme, è chiaro che, come dire, la crescita è stata parallela, sia mia come attore sia di Ronconi come regista e grande artista del teatro, per cui, come dire, inevitabilmente io ne ho assorbito negli anni e il metodo è, come dire, è il tipo di approccio. Dopodiché, per fortuna, la mia grande fortuna è che quando faccio uno spettacolo, e sono oramai tanti anni che faccio anche regista, alteratore, non penso mai come farebbe Luca, perché questo credo che sia l'unico modo per rovinarsi la vita, perché, come dire, una cosa, io ricordo sempre che dicevo a Ronconi: io sono l'unico che non ti invidia, sono l'unico che non vorrebbe essere te, perché mi fa piacere di essere, non per modestia, ma perché penso di essere Salieri, però tu sei Mozart, tutti va bene così. No.
Mauro,
e quindi non si è neanche frustrati a quel punto lì,
no,
perché poi
infatti.
Nella vita, quando stai appresso un genio per tanti anni, ti piace anche essere, quello che sta presso il genio ed è bravo, e senza essere un genio, quindi va bene, insomma.
Anche perché, insomma, la tua carriera è più che di rispetto,
certo,
quindi non c'è proprio ad essere lamentarsi.
Certo.
Mauro,
certo.
Ti chiedo un'ultima cosa: gli spettatori che verranno a vedere lo spettacolo, che cos'è,
sì,
in definitiva, che si porteranno a casa?
Si porteranno a casa un punto interrogativo, cioè che nell'animo umano ci piacerebbe pensare che il mare sia un fatto eccezionale, invece evidentemente il potenziale di essere male ce l'abbiamo tutti, e quindi bisogna sperare che non ci siano le condizioni perché questo male venga fuori.
Ecco,
credo sia un po' questo.
Bene, ti ringrazio, Mauro, anche di aver detto questa cosa. Facciamo di tutto perché questo potenziale non venga fuori.
Certo.
Monito
sarebbe
e allarme
bello
per tutti, esatto.
Perfetto.
Grazie,
bellissimo,
Mauro, di essere
stato qua
con noi, e in bocca al lupo per tutti i tuoi spettacoli e le tue repliche.
Grazie, grazie, molto buon lavoro.
Ascoltiamo adesso un altro estratto da questo spettacolo di cui stiamo parlando, Heikman, dove inizia la notte.
Da bambina, quando il sole andava giù, io guardavo sempre a est. A tutti piace guardare il tramonto. Io gli davo le spalle. Mi interessava la parte opposta, quella dove comincia la notte. Avevo 4 anni, 5 a dir tanto, e mi ero messa in testa di scoprire il punto esatto in cui il cielo diventava buio. Forse perché odiavo tanto la notte. Più odi qualcosa, più ne hai paura e più lo guardi. Non è vero che distogli lo sguardo. Lo fissi per capire dove inizia. Quando sei piccolo pensi che i grandi sappiano ogni cosa. E io un giorno tirai la giacca di qualcuno. Non ricordo chi fosse, mio padre, un conoscente. Il viso l'ho cancellato. Ricordo solo che sorrise. Le cose più terribili si dicono sorridendo. Non esiste un punto preciso, Anna. Quando fa buio, il cielo cambia colore tutto quanto. I tuoi occhi non possono fermarlo. Non potranno mai.
Retroscena, il teatro alla radio.
E ben ritrovati su Retroscena, il teatro alla radio, sempre Maura Pettorruso con voi, e per continuare a parlare di questo spettacolo Heikman, dove inizia la notte, abbiamo ascoltato le parole di Paolo Piero Bon, l'attore, di Mauro Avogadro, regista, e adesso diamo la parola a una grandissima, grandissima attrice che è Ottavia Piccolo. Buonasera, Ottavia.
Buonasera, grazie, 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 delle bellissime parole.
Sono meritate, sono il minimo proprio, Ottavia. Infatti sono veramente contenta di poterti avere ai nostri microfoni, e ti chiedo subito: che cosa vuol dire, anche per un'attrice come te, Ottavia, che insomma tratta sempre dei personaggi in maniera molto delicata e profonda, non superficialmente, ecco, che cosa ha voluto dire prendere i panni di Hannah Arendt?
Allora, nel nostro spettacolo, d'accordo tutti e tre, sia regista che il mio coprotagonista, abbiamo pensato di non metterci nei panni dal punto di vista anche visivo dei due personaggi che raccontiamo. Ecco, di restare un po' più liberi. Io mi sono... mi sono detta che in fondo l'immagine che abbiamo di Hannah Arendt, di questa signora, questa filosofa, giornalista, studiosa, importante, politologa, importantissima, rischiava in scena se avessi voluto fare l'imitazione, ecco, diciamo che non era il caso, ma insomma,
certo.
Rischiava di mettere in secondo piano gli argomenti, ecco, che secondo noi, secondo me, sono più importanti. Diciamo che in scena io sono di più il pensiero di Hannah Arendt che non Hannah Arendt stessa, anche se vengo chiamata così, vengo apostrofata così dal mio Eichmann, dico mio con molte
certo.
virgolette, ecco, e credo che sia un'immagine più giusta, ecco. Lo stesso Paolo Piero Bon non rimanda all'immagine che abbiamo di Eichmann, quella che abbiamo visto nelle foto, nelle registrazioni del processo di Gerusalemme, proprio perché quello che ci interessava di più era il succo della storia. E, certo che portare in scena le parole di un grande filosofa è difficile, ma Massini ha come dire, lavorato sui pensieri e sulle argomentazioni di Hannah Arendt, ma ha messo in bocca a me come personaggio delle domande, vorrei dire, più basiche, che sono quelle che si fanno, che ci facciamo un po' tutti. Come è potuto succedere? Dov'è che improvvisamente o lentamente, non sappiamo, una persona normale, una persona anche banale, può diventare l'architetto della soluzione finale? Dove è stato il passaggio? Dove inizia la notte? Ecco, la nostra domanda è questa, e credo che in scena, credo di portare veramente soprattutto queste domande, che sono quelle che si fa il pubblico. Mi sono, come dire, pensata in scena come una studiosa, come un'entomologa, come una scienziata che cerca di esaminare un insetto che non conosce, che non ha mai visto, e cerca di capire come funziona, come ha funzionato il suo cervello e che cosa l'ha fatto diventare quello che sappiamo. Ho pensato a questo e penso a questo mentre lo faccio.
E che cos'è, Ottavia, che ti porti via da, diciamo, questo attraversamento del mondo della Arendt e del mondo di Eichmann?
Il fatto che gli esseri umani, noi esseri umani, siamo sempre uguali, e forse impariamo poco dalla storia, però c'è anche una piccola parte, un piccolo momento di, non dico ottimismo, ma insomma di speranza nelle parole che Stefano Massini, ovviamente che non sono le mie, mi mette in bocca, e cioè che forse qualche volta, inspiegabilmente, misteriosamente, l'essere umano sa anche riconoscere il male e quindi dire no, e quindi non voltare la testa dall'altra parte e cercare di capire. E questa è la cosa che mi porto via più perché mi dà anche a me, Ottavia, un po' di speranza, e spero anche il pubblico, perché mentre diciamo che non si può capire dove inizia la notte, il finale è proprio questo: i due personaggi restano lontani nei loro mondi, non si incontreranno mai, però allo stesso tempo una piccola punta di speranza negli esseri umani ce la mettiamo, ed è questa che mi porto via, ed è quella che mi aiuta in questi giorni in cui speranze ne vediamo poche, e abbiamo negli occhi la disperazione delle persone, l'insensatezza di certe azioni, e vorrei davvero che, come ha detto benissimo più di una volta Gino Strada, che ci manca tanto in questo momento, che la guerra fosse veramente, che diventasse veramente un tabù, come è stato per l'incesto. Questo non vorrebbe dire che poi le guerre non si fanno, ma almeno sapere che sono una cosa contro l'umanità.
Grazie Ottavia di queste parole, perché credo che ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di comunque trovare una piccola briciola di speranza.
Esatto.
Ti ringrazio tantissimo Ottavia.
Grazie a voi, grazie
di essere stata con noi, e in bocca al lupo sia per Eichmann sia chiaramente per tutti i tuoi lavori.
Grazie, viva il lupo.
Grazie Ottavia, noi ci ascoltiamo un ultimo estratto dallo spettacolo.
Hans is official. 20 anni, o giù di lì. Con loro c'erano altri 3, stessa età, più o meno. Avevano cominciato nel 42 a stampare volantini contro Hitler. Li lasciavano in segreto nei corridoi dell'università, a volte infilati sui cancelli. Nessuno sapeva chi fossero. I controlli della Gestapo aumentavano. I 5 ragazzi dovevano stare attenti 100, 1000 volte di più. Ma nel 43... mentre lei eseguiva gli ordini, Sophie Scholl decise che il tempo della cautela era finito. Salì le scale interne dell'atrio all'università fino al piano più alto. Si affacciò alla balaustra e cominciò a gridare: Hitler è un assassino! E lanciò giù a pioggia centinaia di volantini. La arrestarono, la torturarono per 4 giorni, poi le tagliarono la testa. A tutti e 5 la tagliarono. Ma il boia disse che mai in tanti anni si era trovato davanti qualcuno con la dignità di quella ragazza. La vera dignità è di chi non sente mai di essere inutile. Lei ha detto: se non l'avessi fatto io, avrebbero messo un altro al mio posto. Come dire, ero solo una ruota dell'ingranaggio. Ebbene, Sophie Scholl poteva pensare: ho 20 anni. Se accuso Hitler di eccidio, che cosa ottengo? Mi faranno fuori e tutto continuerà come niente fosse. Ma Sophie Scholl non lo pensò. Gridò, lanciò i suoi volantini. Lo fece. E non fu inutile. Perché io oggi qui posso dire che imparo da lei. E non il coraggio, no. La dignità. Il coraggio è una cosa di un attimo, fa rumore, abbaglia. La dignità, se ce l'hai, ti resta incollata addosso. È parte di te.
E anche quest'oggi, questa sera, siamo giunti alla fine di questa puntata di Retroscena al Teatro alla Radio. Tanti bei argomenti, tante persone, tante parole che credo che ci abbiano fatto entrare bene dentro lo spettacolo. Adesso si tratta di andarlo a vedere dal 30 marzo al 3 aprile al Teatro Sociale di Trento. Noi ci risentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata. Parleremo del Festival Bellandi. Buona serata a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.